24 Mattino.
Le 8 e 16 minuti di martedì 11 febbraio. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. E oggi, cari ascoltatori, vi farò un grande regalo. Per un giorno salto Trump, Musk, le crisi, anche perché non ci sono notizie, per carità, ogni giorno ci sono centinaia di annunci. Però ho deciso che almeno un giorno alla settimana, visto che per 4 anni dovremo aprire su Trump e Musk, almeno una volta alla settimana, se ci sono altre importanti notizie, li salto. E e di notizie abbastanza importanti ce ne sono almeno 2 o 3. Allora, una è che vi avevo detto che ha ragione Nello Scavo, il giornalista di Avvenire, che vede lontano sulle questioni dei migranti, del Tribunale Internazionale, perché ieri il Tribunale Internazionale ha confermato l'avvio di un procedimento contro l'Italia per aver rifiutato la consegna del generale Almastri, ricercato per crimini di guerra. Questa cosa è molto ben spiegata, oltre che da Nello Scavo su Avvenire, da Giuseppe Gastella sul Corriere della Sera. E conferma, ti ricordi quel giorno tutti dicevano, sì, ma no, semplicemente gli è arrivato un dossier, atto, sì, dovuto,
aperto, sì, un, sì, fascicolo, dovuto, eccetera eccetera, mentre Scavo scriveva in realtà la Corte sta indagando sull'Italia, e in effetti aveva ragione.
Sta indagando e ha cominciato un'indagine che porterà lontano e che metterà in difficoltà, sarà una delle, il governo Meloni sarà una delle cose più importanti nei prossimi mesi con cui dovranno giostrarsi i membri dell'attuale governo. Quindi ripeto, non del resto l'articolo, c'è un articolo del Messaggero che lo dice apertamente, insomma, l'articolo è firmato da Valentina Errante, che è un segnale al governo. E seconda notizia che fa un certo effetto, anche se questa volta i giornali la relegano in pagine minori, ma il Corriere della Sera dà abbastanza evidenza con un articolo di Luigi Ippolito, è che in Inghilterra stanno facendo la stessa cosa che si è fatta negli Stati Uniti. Migranti in catene o quasi che vengono rimpatriati, i laburisti usano il metodo Trump per contrastare l'ascesa di Farage, è il sottotitolo dell'articolo di Luigi Ippolito sul Corriere della Sera. Corriere della Sera, che dedica un bellissimo e esauriente articolo di editoriale, scusatemi, di Antonio Polito, il quale riassume tutti quelli che stanno facendo la stessa politica di Trump. Il cancelliere Scholz ha sospeso Schengen lo scorso autunno per 6 mesi, lo spagnolo Sanchez sta tentando con Gambia, Mauritania e Senegal gli stessi accordi che la Meloni ha fatto con la Tunisia e prima di lei Minniti con la Libia, entrambi con un certo successo. Per non parlare dei socialisti danesi, più severi, perfino Biden aveva emesso un ordine esecutivo. Infatti io mi ricordavo che c'erano delle foto analoghe, certo, a quelle pubblicate per Trump. Allora, qual è il sottinteso di questo editoriale di Polito? Non fate gli ipocriti, se ci sono quelle immagini, certo, molto, che producono turbamento, di migranti in catene rimpatriati da Trump, ricordatevi, perché l'informazione deve essere onesta, deve usare anche il fare, ricordatevi di quando l'avete fatto voi e di quando soprattutto lo state facendo voi o dei vostri compagni di cordata. Terza questione che mi ha molto colpito, per l'ennesima volta devo dire che Mattarella, il capo dello Stato, mi stupisce positivamente ogni giorno di più, non perché pensi che sia un furbacchione che non dice le cose chiaramente, ma perché per lui, per la cultura da cui proviene, per il mondo che lo ha espresso, insomma, sono tutti atti di coraggio, sia quando parla dell'Ucraina e sia ieri quando, per ricordare nel giorno del ricordo le foibe, come sottolinea Ugo Magri sulla Stampa, per tre volte ha pronunciato la parola comunismo. Ora lì c'è un giochetto, ci sono due cose da dire. Uno, che la sinistra ha fastidio a ricordare le foibe, nel senso che le foibe, l'esodo istriano, Giuliano Dalmata, la strage di Porzus, e per esempio in una scuola romana, l'istituto CineTV Rossellini, era tutto organizzato, ma poi hanno mandato via il senatore Menia, che era il relatore della legge che istituì il giorno del ricordo, e hanno, insomma, quasi mandato a monte la manifestazione. Il sindaco di Bologna, Lepore, ha avuto uno scontro con una fiaccolata che era autorizzata, dice la questura di Bologna, che ricordava, scusatemi il bisticcio, il giorno del ricordo. Insomma, è sempre molto difficile. A sinistra c'è imbarazzo, si cerca di buttarla in caciara, di dire che quelli che fecero i delitti nel 1945 erano i titini. Si usano delle categorie, come per il comunismo si dice lo stalinismo, sì, nel caso del confine orientale si dice i titini. E il Presidente della Repubblica invece ha detto chiaro e tondo, in un discorso molto articolato, che ci fu un occultamento della storia, appunto, prima, quindi non è vero che si è sempre saputo, si è detto, e secondo, che sono il simbolo tetro della dittatura comunista. E sì, insomma, è uscito un libro recentemente di Tommaso Piffer che si chiama Sangue sulla Resistenza, dove dimostra che per quello che riguarda Porzus, la strage di partigiani, non di ex fascisti, di partigiani bianchi, dove fu ucciso lo zio di Francesco De Gregori, dove furono uccisi alcuni importanti dirigenti, il fratello di Pierpaolo Pasolini, fu tutto deciso dentro la casa comunista, e mi ha fatto piacere vedere quelle forme di gioventù e di onestà intellettuale. Una recensione molto positiva a questo libro, o comunque un cenno molto positivo, di Simonetta Fiori su Repubblica, e un complimento di Marcello Veneziani, che su Opposte sponde a Simonetta Fiori, un complimento su, insomma, esplicito proprio su questa recensione di Simonetta Fiori. Ecco, insomma, gli intellettuali fanno, o i giornalisti, chiamali come vuoi, fanno uno sforzo. Ieri l'ha fatto in modo ancora più netto Sergio Mattarella, ed è l'ennesima volta in cui merita applauso, se non altro per il coraggio intellettuale. Visto che con Sergio Mattarella abbiamo fatto un ponte per arrivare in Italia, qui voglio dire che l'effetto di questo sommovimento che c'è, non so come chiamarlo, pubblicazioni di chat spiate, possibile divisione nei servizi segreti, comincia a farsi sentire, nel senso che Salvini non è contento di quello chiaramente che è venuto fuori. Ha fatto finta di dire ma no, non mi importa,
erano chat vecchie, ma... si parla delle chat, chat, lo ricordiamo agli ascoltatori, però, di Fratelli d'Italia,
onestamente anche a me, se vedo delle chat che mi dicono bimbo minchia, quello è un fesso, un opportunista, così. E allora ci sono stati vari effetti. Uno, che in una di queste chat ieri lo abbiamo saltato, il direttore della Verità veniva definito un killer, al soldo di non so chi, e ieri Mario Giordano ha fatto un articolo in cui ha difeso Belpietro, Molto divertente, sì, dicendo e mettendo in risalto come quelli che lo dicevano nelle chat fossero dei cretini, perché dicevano Maurizio Belpietro l'ha fatto per conto di Berlusconi, e la Meloni gli faceva osservare nella chat: guarda che se l'è comprato lui, la verità non è più di Berlusconi, Panorama in questo caso. Non è più di
Berlusconi. Quello che era convinto che fosse ancora di Berlusconi era Lollobrigida, il ministro Lollobrigida. Lei il futuro ministro.
No, il futuro ministro Lollobrigida. E Salvini ieri si è fatto vivo con due iniziative di quelle che mettono a disagio gli interlocutori della sua stessa maggioranza. Del resto leggete l'articolo di Barbara Flameri sul Sole 24 Ore e capirete tutto. Uno è che ha detto che per lui Malagò può rimanere al suo posto. Io te l'ho detto, la marcia di Malagò trionfale per rimanere a capo del CONI ormai è inarrestabile, un fumo in piena, è il Gange, insomma è una cosa veramente. E l'altro è andato da Netanyahu scavalcando il ministro degli esteri, abbracci, baci, e ha detto che la solidarietà italiana è fortissima. Quindi Salvini, reduce dalla Spagna dove ha partecipato alla riunione dei partiti di destra, insomma si sta dando da fare per far vedere che lui ha una figura autonoma, e non so con Netanyahu, ma sicuramente con Malagò ci riuscirà, perché rompere il fronte anti-Malagò dentro il centrodestra era un'impresa molto più difficile che allearsi con Netanyahu, e quindi secondo me questa è fatta. E l'altra cosa che mi ha colpito e che ha colpito tutti è stato questo vuoto che si è creato intorno alla Santanchè, di cui si iniziava a discutere sulla mozione di sfiducia delle sinistre, e le sinistre hanno ottenuto un risultato, perché questo vuoto ha colpito tutti. Dunque il vuoto, alcuni editorialisti spiegano che è tattico, perché è un modo per difendere, sarà pure tattico, ma io mi metto sempre nei panni del
era anche da sola sui banchi del governo, cioè, era proprio un'immagine, una brutta immagine complessivamente,
allora falla dimettere, fai come hai fatto con San Giuliano, ma lasciarla sola in quel giorno non è un bello spettacolo, tant'è che mi ha colpito che persino Alessandro De Angelis e soprattutto Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, il direttore del Fatto Quotidiano, si capisce che in qualche modo, più o meno ironicamente, ma le danno la loro solidarietà, gli dicono insomma che razza di sistema, sarà pure una tattica per salvarla, però se tu offri questo spettacolo, offri lo spettacolo di una maggioranza che ha dei dolori, di una maggioranza. Quindi le chat hanno avuto
poi
successo,
ovviamente, ovviamente Paolo, come sempre qua c'è anche un ragionamento sul garantismo, che figuriamo, nemmeno ne parliamo perché tante volte ne abbiamo parlato, cioè se tu sei convinta che una persona sia colpevole fino solo quando arriva al terzo grado di giudizio, comunque là in quella situazione in aula ti ci presenti, cioè è stata proprio brutta per tanti motivi.
Sì, hai perfettamente ragione. Guarda, meglio la condanna che l'isolamento, la solitudine, perché ognuno di loro, anche gli isolatori, coloro che non sono andati, penserà: se capitasse a me avrei lo stesso trattamento. E quando tu in una compagine che dovrebbe essere unita, ognuno è indotto a pensare: guarda, se mi capita un guaio, questi se ne vanno tutti, e non è un bel segnale, non ti pare? Insomma, a me non piacerebbe essere lasciato solo. Però la vera notizia del giorno, nascosta tra mille righe, è una questione che stanno seguendo Il Tempo di Tommaso Cerno, Il Riformista di Claudio Velardi, due giornali da leggere quotidianamente perché hanno un sacco di piccole notizie, ed è questo, che il centro, i partitini di centro, stanno facendo un boom incredibile in Campania, nel senso che il rapporto Sì, il rapporto in Campania, Azione soprattutto e più Europa, i campani il sabato e la domenica vanno a Roccaraso, ma la TikToker deve avergli consigliato di iscriversi ai partiti di centro, per cui hanno un rapporto rispetto alla Lombardia di 10 a 1 di iscritti lunedì mattina.
La storia di oggi racconta al dottor Chiaro che appunto ci sono stati 1900 iscritti dalla zona di Giuliano e di Afragola a più Europa, mentre Azione aveva raccolto 6500 mi pare tesseramenti in Campania nei giorni scorsi.
Allora qui le ipotesi si biforcano. Lo stesso tempo di Cerno e riformista di Velardi fanno due ipotesi: o c'è un afflato europeista per il rigore in economia, lo dico riferito ad Azione, ed è l'ipotesi a cui credo io, oppure questi sono dei furbacchioni che pensano che siccome sia Azione che più Europa alla fine andranno alle elezioni sotto l'ala del PD e quindi candideranno delle loro persone, uomini e donne, dentro il PD, già si mettono in fila per riuscire a diventare deputati del PD entrando dalle porte di più Europa e di Azione, dietro i Lai di
però tu credi
Maggi,
più all'afflato, tu credi più all'afflato europeista.
Recentemente sono stato in Campania e ho sentito parlare qui ci vuole più Europa. L'Europa, sì, anche nei ristoranti.
Lo sai che questo Calenda
sì, questo Calenda è meglio di tutti gli altri, per carità, cioè, quindi io credo a quello. Però ci sono dei maliziosi maledetti che invece credono all'ipotesi che questi si preparano a salire sul carro del PD e poi dire addio.
Malelingue, solo una parola, malelingue.
Dei maledetti. E poi non ci occuperemo del festival di Sanremo, anche perché tutti dicono che vince Giorgio e quindi forse non c'è partita nel festival di Sanremo, però lì, come tu hai detto stamattina, mi ha fatto molto ridere, devo dire, quando mi hai fatto sentire il povero Conti costretto a dirsi
Madonna.
Antifascista.
A
me mi ha divertito, devo dirti la verità, che ma lei è antifascista e mi sono immaginato come c'è in un articolo
vai,
di
Carmelo,
Alessandro
vai,
Gnocchi,
vai Carmelo, vai aspetta,
voi
aspetta.
Dichiarate antifascisti?
Ma certo, che problema c'è?
Ma sì, che devo dire? No, e che devo dire? Camerati! No, scusami, che deve dire, Carlo?
No, l'ha detto Alessandro Gnocchi sul giornale, lo dice, la frase alternativa era: guardi, sono un fan di Mussolini e voglio rifondare il partito fascista. Questa, secondo Alessandro Gnocchi, lui aveva due scelte, come i campani di più Europa, aveva due vie. Una era quella indicata da Alessandro Gnocchi
oppure,
e un'altra quella
oppure, guarda, l'alternativa, Carmelo, se ce l'hai, è la mitica domanda di San Giuliano. Aspetta, vai, ce l'hai, Carmelo? Vai, com'è? Vai, via. Non ce l'abbiamo pronta.
Io dico di essere antifascista, ma lei, domanda, si sente anticomunista?
Anche questa non è male, in risposta stampa.
Non ha avuto coraggio, Conti non ha avuto coraggio, però non lo invidio. Comunque ha fatto una dichiarazione solenne di antifascismo. E questa è un'Italia di Mattarella e anche di Conti. Ultima notizia sul festival di Sanremo è che ieri non si sa se fra lo scherzoso e il vero Vannacci ha detto che andrà a Sanremo con il suo famoso accappatoio con cui è stato fotografato 2 anni fa. E certo, se si presentasse un accappatoio da sera con lustrini e cose così, se fosse vero. E comunque Vannacci sarà uno dei protagonisti del festival di Sanremo,
mi pare indubitabile.
Questo ti dovevo e di tutto il resto parleremo domani,
caro Paolo. Buona giornata, ciao.
Buona giornata a te, ciao.
24 mattino.
Si sta discutendo in queste ore della proposta di una rottamazione delle cartelle esattoriali numero 5 proposta dalla Lega. È un progetto di legge presentato alla Camera a fine anno su iniziativa del deputato del Presidente della Commissione Attività Produttive, responsabile fisco del Carroccio, Gusmeroli. Abbraccerebbe un periodo dal 2000 al 2023. Quale sarebbe la novità? 120 rate, quindi di fatto si salda il proprio debito con il fisco in 10 anni, con rate tutte uguali, come se fosse un mutuo a tasso fisso, senza alcun anticipo e con zero pagamenti aggiuntivi, cioè si paga solamente la tassa dovuta. Questa sarebbe l'idea, è quello di cui parliamo stamattina. Anche con voi, se vorrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Buongiorno ad Alberto Bagnai, presidente della Commissione di controllo sull'attività degli enti gestori, vicepresidente della Commissione Finanze e responsabile economia della Lega. Bagnai, buongiorno, bentornato, eccoci.
Buongiorno, grazie per l'invito.
E dovremmo avere in linea anche Luigi Marattin, è un deputato del gruppo misto, professore universitario di economia, presidente di Orizzonti Liberali, associazione di cultura politica che ha fondato sostanzialmente lui stesso. Marattin, buongiorno e benvenuto. No, non ce l'abbiamo. Adesso lo pescheremo. Marattin è un po' in ritardo. Intanto, Bagnai, andiamo sul semplice come domanda. Perché sì?
Sì, perché occorre finalmente mandare in porto un provvedimento che in qualche modo aiuta i contribuenti onesti a regolare il proprio debito con l'erario, anche per fare un'operazione di pulizia che alleggerisca la stessa amministrazione tributaria dal peso di un magazzino fiscale che in realtà, come ben sappiamo, è più nominale che reale. Voglio ricordare che il precedente tentativo, quello fatto con la rottamazione cosiddetta TER, quando ero presidente della Commissione Finanze del Senato, andò sostanzialmente male perché entrò in vigore nel 2019 e nel 2020 accadde quello che sappiamo, provvedimenti che incisero molto soprattutto su quella categoria di contribuenti, le partite IVA e i lavoratori autonomi, che il provvedimento intendeva in qualche modo sollevare da un carico esorbitante. Dopodiché, fra guerre, crisi energetiche ed altro, ora si comincia a vedere uno scenario un po' più stabile, è giunto il momento per riprendere e concludere quel tipo di percorso.
Da dire che nelle rottamazioni precedenti non hanno funzionato come ci si aspettava, Bagnai?
Sì, ho anche spiegato abbastanza il perché, sì. Perché è abbastanza evidente che se uno fa una rottamazione che prevede un numero di rate, diciamo, non molto esteso, con la maxi rata iniziale anziché finale, e quindi genera un problema di liquidità magari gestibile in termini normali da una piccola e media impresa ad una partita IVA, poi arriva il lockdown e chiude dentro, o arriva l'esplosione dei costi delle bollette e quindi ti crea dei problemi di liquidità lato fatturato o lato costi, poi è abbastanza normale che il provvedimento, ahimè, non funzioni. Beh, per questo ci torniamo. Se avesse funzionato avremmo tirato una riga prima su questo tipo di problemi.
Marattin, come la vede? Buongiorno, l'abbiamo già presentata. Buongiorno. Prima lei non lo sa perché non era in onda con noi. Marattin, prego.
Ma no, sono due problemi diversi. Il fatto che noi abbiamo un magazzino fiscale di 1.300 miliardi di cartelle esattoriali, la stragrande maggior parte delle quali sono non esistono più, è un problema che io sollevo da tempo. E che andrebbero cancellate perché dietro non c'è un debitore, perché oppure i soggetti hanno già espletato tutte le possibili azioni di recupero, perché il soggetto è morto, perché l'azienda è fallita, non esistono più. Tenerli è un costo perché il funzionario deve comunque lavorare quel credito e invece di concentrarsi a recuperare i crediti fiscali laddove veramente esistono. E questo è un discorso. Il governo qui si è limitato a fare una commissione per dire vabbè, studiamo il problema e vediamo. Secondo me andrebbe accelerato, lo dico da anni. Sulla rottamazione nuova, ma insomma, allora, io non lo so se il governo abbia spazio in bilancio. Onestamente dubito, visti i dati sulla crescita. Ma il mio discorso è molto semplice. Se ci fossero questi miliardi da spendere, e ripeto, ne dubito fortemente, ma invece di fare un'ennesima rottamazione, perché poi, insomma, prima o poi, mi faccia capire, ma quando la finiamo noi? Cioè, stiamo dicendo che fino al giorno del giudizio universale noi continueremo a dire alla gente che non ha pagato le tasse che può continuare a non pagarla perché arriverà una rottamazione. Io invece propongo un'altra cosa. Quei 2, 3, 4, 5, non lo so se ci sono e quanti sono miliardi, ma perché il governo non li destina a tagliare le tasse al ceto medio? In Italia chi guadagna 2.500 euro al mese, che a qualcuno può sembrare un ricco, ma a Milano più o meno fa la fame, e in altre parti d'Italia, come dire, non è indigente, ma non è il ricco sullo yacht che beve margaritas, ha l'aliquota fiscale che all'estero si usa per i milionari. Cioè in Italia quel soggetto lì viene tassato al 45%, 43% di IRPEF nazionale più un paio di punti di addizionali locali. All'estero quell'aliquota viene usata per i milionari. Ora lei mi spiega come fa un paese a crescere così?
Io penso, penso francamente, adesso ci rivolgeremo a Bagnai, sulla questione del taglio delle tasse al ceto medio ci sia generalmente un consenso. Più in generale, Bagnai, io avrei questa domanda. Come ricordava giustamente Marattin, poi lo ricorda anche oggi il Sole 24 Ore, c'è un bel pezzo a pagina 4 che citavamo già in rassegna stampa, è al lavoro una commissione che deve capire di cosa fare di questo magazzino di tasse non riscosse, che per l'esattezza ammonta, la cifra ammonta a 1.275 miliardi di euro al 31 dicembre dell'anno passato, del 2024. Non sarebbe più opportuno e, se vuole, più razionale attendere la conclusione del lavoro di questa commissione, no? Per avere a bocce ferme un quadro e poi dire: allora qua può magari essere utile una rottamazione, sì, oppure magari può non essere utile. Capisce cosa intendo? Cioè avere il quadro definitivo più preciso, anche di eventuali indicazioni su come smaltire tutto questo e poi eventualmente muoversi. Prego.
Sì, la sua osservazione credo di capirla e diciamo ha senz'altro una tenuta logica. Vale anche il solito principio dum Rome consulitur, nel senso che la situazione non è statica. Mentre ci pensiamo, non solo si accumulano, diciamo, nuovi ipotetici crediti dell'erario, quindi il magazzino cresce, ma la situazione, come ripeto, di ristrettezze di liquidità nella quale si trovano tante persone porta a magari sanare il pregresso, ma non essere in condizione di onorare come vorrebbero i crediti che via via l'erario vanta nei loro riguardi. Sul magazzino c'è questa commissione, ma il quadro, diciamo, a grandi linee è abbastanza chiaro ed è quello che ci ha ricordato prima con la sua competenza l'onorevole Marattini, ma che più volte il direttore Ruffini ci aveva fatto in commissione. Se arriviamo a 100 miliardi, 150 miliardi di crediti effettivamente esigibili, probabilmente molto, perché per i motivi che ha spiegato in modo eccellente Marattin, quindi non li ribadisco. Allora, innanzitutto bisognerebbe pensare ad introdurre in modo corretto, senza che crei problemi di azzardo morale, nell'ordinamento una norma di scarico per inesigibilità di questi crediti, che poi in sostanza significa non mettere il funzionario dell'Agenzia delle Entrate a inviare una lettera a un defunto o a un'azienda fallita o a un'azienda contro la quale sono già stati esperiti degli atti di riscossione che non hanno avuto esito perché non c'era capienza sostanzialmente, e invece concentrare le risorse altrove. Questo è lo sforzo che comunque questo governo in qualche modo sta favorendo, tant'è che le norme, diciamo, i dati sul recupero sono in crescita, come del resto sono in calo quelli sulla propensione a evadere. Quindi questo significa che comunque un minimo di efficacia in questo senso c'è.
Marattin, mi sembra che però nel discorso che ci faceva non mi sembra che sia, aperte virgolette, moralmente, chiuse virgolette, contrario all'idea di una rottamazione se fatta, no, con determinati criteri, o sì?
Allora guardi, ripeto, la pulizia del magazzino è un'operazione a costo zero. Pensi che quei crediti non sono neanche iscritti al bilancio dello Stato, pensi l'ipocrisia su cui reggono alcune cose in Italia, quindi quella sì, ho detto. Quello che dice Bagnai e il governo è un'altra cosa, cioè dei 100-150 miliardi che rimangono facciamo un'altra rottamazione. Allora io gli ho detto, se ci sono, siccome costa quella roba, io i soldi preferisco spenderli a tagliare le tasse al ceto medio. Però sa cosa le dico? Vogliamo fare un'altra rottamazione per quei 100-150 miliardi su 1300 che rimangono? Ci sto a una condizione: che facciamo una volta tanto un po' di cose di buon senso in questo paese. Cioè, facciamo un'altra rottamazione sapendo, come ricordava lei, che quasi tutte non hanno funzionato in passato, cioè la gente pagava la prima rata e poi tanti saluti. Facciamo così, la facciamo, ma parallelamente evitiamo che ogni anno il magazzino cresca. Cioè, ogni anno il 13% delle cartelle emesse viene riscosso. Lo sa perché? Perché in Italia la riscossione non funziona. In Italia la riscossione non ha strumenti per andare a aggredire uno che, una volta che ha fatto ricorso, una volta che ha avuto torto, una volta che ha rateizzato, comunque non ti paga. Allora io dico, facciamo una volta tanto un po' di sano bastone e carota. Io pulisco il magazzino, ti faccio anche la rottamazione, però noi diamo alla riscossione il potere. Quando Alberto Bagnai non mi ha pagato 100 euro e ha fatto ricorso, ha avuto torto, ha rateizzato, io ho fatto tutte le cose che posso fare, ma quando mi continua a non pagare, ma glieli posso andare a prendere quei soldi o no? Come accade in tutti i paesi civili. Facciamo così. Facciamo un po' di bastone e poi un'altra cosa per chiudere il cerchio. Io ho una proposta di legge in Parlamento, non so se interessa la maggioranza. Ogni euro recuperato dalla lotta all'evasione, in termini di riduzione del tax gap e non quegli incassi che fa l'Agenzia delle Entrate, quando l'evasione diminuisce in maniera strutturale, come dal 2014 al 21 è diminuita, obbligatoriamente quei soldi vadano a ridurre le tasse su chi produce e lavora. Quindi facciamo una cosa coordinata in questo senso, dove vedi non c'è lo slogan tu sei un vampiro, tu sei un evasore, è un'azione coordinata, centrista quasi, mi viene da dire. Proviamo una volta tanto a evitare gli slogan e fare una cosa di questo genere. Noi ci stiamo se si vuol fare una cosa così.
Bagnai, che dice?
Vale, io ascolto sempre con grande interesse l'onorevole Maratin e naturalmente voglio ricordare due cose. In effetti lo aspettiamo, lo accogliamo a braccia aperte quando verrà o a chiedermi 100 euro o comunque ad aderire alla maggioranza di centrodestra, perché la maggioranza di centrodestra ha in effetti le cose che l'onorevole Maratin ha ricordato, ha sia la riduzione le aliquote per il ceto medio, e devo dire che comunque qualche passo va riconosciuto in questa direzione, è stato fatto dal 22 ad oggi, ma ha anche, lo ricordiamo, quella che nel programma di centrodestra, non della Lega, anche se tutti sanno che è una proposta che deriva dalla Lega, viene chiamato pace fiscale. Poi, naturalmente, su come realizzarla e su con che cosa accompagnarla, questa è materia politica e quindi benvengano tutte le proposte, soprattutto volte a evitare il rischio che oggettivamente esiste in astratto di azzardo morale, cioè di persone che fanno i furbi. Noi non siamo assolutamente per favorire i furbi, il punto non è questo. Noi siamo per aiutare chi è stato messo in difficoltà da fatti oggettivi che ho ricordato, perché poi sullo sfondo di tutto questo c'è anche un dato che naturalmente si dimentica, nonostante ultimamente perfino il presidente Draghi lo abbia autorevolmente descritto e ne abbia anche descritto le cause, cioè il fatto che questo paese è ricominciato a crescere da un paio d'anni, ma per 17 anni è stato fermo. Allora, stare fermi in termini di redditi, di fatturati, eccetera, 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 ovviamente ha messo sotto stress una quantità di piccole e medie imprese che, ricordiamo, spesso vengono dipinte come la cancrena del paese, ma in realtà la prevalenza della PMI è tipica di qualsiasi economia manifatturiera. In Germania le percentuali di prevalenza delle PMI, di incidenza sul PIL nazionale, di incidenza sull'occupazione sono molto simili a quelle italiane, tanto per dire, idem in Francia. Quindi si tratta di fare un'operazione che abbia un suo equilibrio, tutto qua.
Franco da Brescia, buongiorno, prego.
Buongiorno, io parlo per esperienza, sono un dottore commercialista, sì. Ho un piccolo studio. Ovviamente i problemi sono, uno, le rate nelle le ex rottamazioni erano troppo poche, nel senso che il contribuente andava subito in difficoltà, con un anticipo al 10% o al 20% addirittura non si andava da nessuna parte. Due, le sanzioni su queste cartelle sono altissime, in Italia abbiamo sanzioni che vanno dal 100 al 200%, quando va bene io devo 100 di imposta, arrivo fino a 150 o 160, cioè forse andrebbe uno rimodulato il sistema sanzionatorio e due ben venga questa rottamazione, perché alla fine comunque le imposte le paghi e nella mia esperienza chi fa rate sulle 100, sulle 60, sulle 70 le paga sempre e comunque.
Questo è un punto interessante, Marattin, lo giro a lei perché no, se vuole una testimonianza a sostegno dell'idea leghista.
No, ma le sanzioni sono già state ridotte con la delega fiscale del governo Meloni, su cui noi ci siamo, anzi ne abbiamo votato in realtà, anche se i decreti attuativi non sono all'altezza delle aspettative, perché prende le mosse da un lavoro fatto tutti insieme nella scorsa legislatura, e la riduzione delle sanzioni, diciamo, è uno dei punti su cui concordavamo. Per il resto ho già detto, intanto io, siccome, cioè, perché uno allunga o accorcia le rate? Perché costa allo Stato, Cioè le rottamazioni costano, hanno un impatto, sì, di finanza pubblica. Allora, in contesto di risorse scarse, la domanda è: preferiamo, sì, fare questo o preferiamo far sì che Mario Rossi non abbia più l'aliquota che, passati i confini nazionali, si usa per i milionari e che qui sta su un tizio, sì, che guadagna 2.500 euro al mese? Io preferisco questa seconda opzione.
Giacomo da Bari, buongiorno, prego.
Buongiorno, senta, io sono un ex pensionato, vice direttore bancario in pensione, sì. Vorrei porre questo quesito: si può profilare un principio di legittimità costituzionale nel pagamento dei tributi, essendo soggetto, cioè? Soggetto io ho ritenuto alla ponte, rispetto a chi paga 120 rate con la rottamazione, non si viene un principio di eguaglianza dei cittadini quando al pagamento dei tributi, e quindi si pone un problema di legittimità costituzionale nel provvedimento? Perché avendo raggiunto la ponte, non mi sento di essere, come devo dire, sullo stesso piano del cittadino che paga in 120 rate.
No, allora capisco il suo ragionamento, Giacomo, però tenga presente che chi incorre in un problema di cartelle esattoriali non sono solamente i lavoratori indipendenti, le partite IVA, i liberi professionisti, gli autonomi genericamente intesi, le imprese e così via, ma sono naturalmente anche i lavoratori dipendenti. Pensi, tanto per darle un'idea, a tutte le imposte locali che si fatica tantissimo ad esigere, soprattutto in alcune zone, in alcune città del paese, la Tari, l'IMU e via dicendo. Cioè, io credo, poi qua non abbiamo due giuristi, quindi nemmeno due costituzionalisti, quindi è difficile, però Bagnai, mi sembra il ragionamento dell'uguaglianza tra cittadini sia ampiamente superato su questo, però non si sia mai nemmeno posto nelle precedenti rottamazioni.
Ecco, no, se posso aggiungere qualcosa anch'io, altrimenti non abbiamo nemmeno due ospiti, se non avete nemmeno due giuristi. Ma l'osservazione che faccio è molto banale. Io sono un lavoratore dipendente, naturalmente, quindi, come dire, aderirei spiritualmente all'osservazione che è stata fatta dall'ultimo ascoltatore. Rilevo però che allora si dovrebbe porre un principio di uguaglianza anche su tanti altri temi. Un lavoratore autonomo, diciamo così, se va in malattia non guadagna, appunto, non ha i giorni pagati, eccetera, eccetera. Basta pensare a quello che è successo, per esempio, con i provvedimenti del lockdown, che, al netto dell'essere giusti e sbagliati, questa è una cosa di cui ci occupiamo in altre sedi e in altre commissioni, però realizzavano una situazione in cui alcuni non fatturavano e non guadagnavano ed altri stavano a casa e guadagnavano uguale. Quindi, voglio dire, per chi guadagnava diceva: beh, è rischio d'impresa e te lo tieni, e chi invece non guadagnava diceva: beh, ma qua c'è una circostanza eccezionale, perché devo essere considerato come figlio di un minore? Quindi il tema dell'uguaglianza, secondo me, non è stato affrontato, anche perché se lo si affronta tasse, poi lo si dovrebbe fare in modo coerente, e quindi salterebbero fuori anche aspetti di questo tipo. Il lavoro autonomo, che credo vada rispettato e che credo sia comunque importante in un'economia manifatturiera, perché esprime comunque dei servizi e delle attività che sono importanti per il sostegno dell'economia, ha delle sue caratteristiche che vanno comunque prese in considerazione in qualsiasi ragionamento astratto, pur lecita ovviamente, sull'uguaglianza.
Grazie dunque ad Alberto Bagnai, responsabile economia della Lega, Luigi Marattin, deputato del gruppo misto e professore di economia, per essere stati con noi. Il giornale radio, ci risentiamo domani alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.